Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Senza che tu sia mia. Testo di Massimo Recalcati, tratto dal libro Lasciatele vivere. Voci contro la violenza sulle donne. A cura di Valeria Babini, Bologna, Pendragon, 2017. Sabato 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Vi proponiamo una parte del contributo offerto dallo psicoanalista Massimo Recalcati ai seminari dedicati al tema negli anni scorsi dall'Università di Bologna, ricavandolo dal libro che ne pubblica gli esiti. Indagando le relazioni che si creano tra corpo, parola e violenza, Recalcati riconosce nella femminilità un simbolo potente dell'eteros, termine greco che sta per l'altro da noi, colei che desidera al di là del nostro controllo, colei che desideriamo senza poterne disporre. Indubbiamente, l'ideologia patriarcale ha tentato di esorcizzare l'eteros della femminilità in svariati modi. A mio parere, in tre modi fondamentali. Il primo, pensando che il diventare madre fosse il destino ineludibile della femminilità. Pensare cioè che la maternità, nella sua versione più sacrificale, fosse il modo per emendare la dimensione anarchica, irregolare, folle della femminilità. Nella cultura patriarcale diventare madre significava per una donna morire come donna, rinunciare a essere donna, rinunciare alla libertà della femminilità. Dunque l'aberrazione dell'interpretazione patriarcale della maternità è pensare che la madre debba essere la prigione della donna. È la vocazione sacrificale che ispira il ritratto della madre del patriarcato. La formula madre cancella donna e semplifica efficacemente la rimozione della femminilità attraverso la gabbia della maternità. Diventare madre è sacrificarsi come donna e rinunciare alla propria femminilità per dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio e della famiglia. Secondo modo, riducendo la donna a oggetto. Su questo esiste ovviamente una letteratura infinita, ma quando dico ridurre la donna a oggetto, cosa intendo precisamente? Pensiamo al mastro Don Gesualdo di Verga e al rapporto che egli intrattiene con la sua roba. Ecco, quando diciamo ridurre la donna a oggetto, dovremmo dire ridurre la donna a roba, è roba mia. È una operazione di controllo e di assoggettamento che vorrebbe privare la donna della sua libertà extrafallica, mettendola in cassaforte. Si tratta di annullare, spegnere, cancellare quel margine insopprimibile di libertà che istituisce l'eteros della donna. È l'avarizia che anima la spinta all'appropriazione maschile del corpo femminile, perché quel corpo sia riportato alla sua legge, ovvero alla legge del fallo. È un modo per provare a risolvere l'angoscia maschile di fronte al senza fondo del godimento femminile. Sartre affermava, nell'essere e il nulla, che l'amore è una forma di possesso, specificando però che in amore non si possiede il corpo dell'amato o dell'amata come si possiede un oggetto. Quando amo, io voglio possedere non il semplice corpo dell'amata, ma la sua libertà. Ma come si può possedere una libertà? Si può possedere una libertà senza renderla prigioniera? Può esistere qualcosa come una libertà prigioniera? Questo è il mistero autentico dell'amore. Quando c'è amore, quando c'è la gioia dell'amore, l'amante sceglie sempre liberamente l'amato. L'amore implica sempre la libertà, anche se in ogni amore è attraversato da una spinta appropriativa. Così Proust, nella Recherche, si trova di fronte a una profonda insoddisfazione quando ottiene la fedeltà di Albertine solo attraverso la sua reclusione. Cosa se ne fa di una fedeltà ottenuta così? Non è questo genere di fedeltà che desidera l'amore. Ai suoi occhi, Albertine diventa un oggetto di proprietà e in quanto tale fatalmente declassato, privo di valore. L'amante non vuole avere il corpo dell'amato come oggetto, ma come espressione della sua libertà. È la violenza patriarcale che ha comportato la riduzione della donna a roba, a oggetto, volendo cancellare il suo quoziente irriducibile di libertà.
Amor mio, tu mi fai bella. Di continuo dici, tu sei una stella di lassù. Venuta giù, fai metafore brillanti e son diamanti le virtù. Un gioiello da ammirar. Sono un bijou. Del tuo cuore, ape regina, fata, ninfa, e poi ancora io sono un fior. Un fior. Viola, Giglio o Margherita? Nel giardino della tua vita.
Arrossisce, dai le fragole sul viso, guarda un po', orecchia, ma gli occhi tuoi, boccioli blu, e di pesca la tua pelle, melograno di gelù, le tue labbra son così, e anche di più, gelsomino il profumo tra i capelli, e poi ancora di nuovo un fiore. Che forza di essere rosa, a un giardiniere andrai tu sposa.
Amor mio, avessi petali davvero, avessi foglie da due stelle, non sarei che un girasole verso te. Sarei frutto per sfamarti, sarei succo a dissetarti, rame e fronda a ripararti per restare nel tuo giardino. Come quando ti incontrai,
che non eri ancora un dolce fior.
Passavamo i giorni a far l'amore.
Allora, che non eri ancora un dolce fior.
Passavano le notti con ardor.
Terzo modo. Se è vero che la donna è un nome dell'eteros, cioè della libertà, della trascendenza del desiderio, dell'impossibile da governare, di fronte a questo eteros che si incarna in modi che gli uomini non sanno leggere e per i quali risultano analfabeti, la lingua della donna è per l'uomo una lingua straniera, di cui non esiste però dizionario. Ricordo che da bambino, quando vedevo mia madre uscire di casa, bella com'era, con i suoi enormi chignon, mi sembrava un UFO, un extraterrestre. Si tratterebbe allora di rinunciare alla violenza per apprendere la bellezza di questa lingua. La bellezza dell'amore sarebbe proprio l'apertura al mistero della femminilità. Diversamente, la violenza sarebbe la manifestazione di una forma radicale di analfabetismo. Questo analfabetismo si regge su di un postulato maschilista, che recita così: sono tutte puttane. È un postulato che istituisce la legittimità dell'esercizio della violenza. È questo un fantasma che abita culturalmente nella mente degli uomini, anche nei più coltivati. Ma cosa vuol dire culturalmente? Vuol dire che, nella misura in cui l'uomo non riesce a decifrare la lingua straniera della donna, nella misura in cui il rapporto con l'infinito del godimento e della libertà femminile lo spiazza, lo sconcerta sino all'angoscia, turbando la propria solidità falica, allora, per difendersi da questo perturbamento, conia la formula fantasmatica: sono tutte puttane. In questo modo prova a degradare l'infinito della libertà femminile, l'eccedenza del godimento extrafallico che appare ingovernabile e angosciante, a una voracità sessuale illimitata, quella supposta nelle puttane, appunto.
You ain't never been blue. No, no, no. You ain't never been blue till you've had that mood indigo. That feeling goes stealing down to my shoes while I just sit here and sigh. Go long blues. I always get that mood indigo since my baby said goodbye. And in the evening when the lights are low, I'm so lonely I could cry. For there's nobody who cares about me. I'm just a poor fool that's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die.
Thank you.
ain't never been blue. No, 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 no. You ain't never been blue till you've had that mood indigo. That feeling goes stealing down to my shoes while I just sit here and sigh, go long blue.
La conta degli stupri, dei maltrattamenti, degli omicidi di cui sono vittime le donne lascia sempre sgomenti. Tutta questa violenza brutale ha una chiara matrice razzista, soprattutto se interpretiamo il razzismo, come ci invitava a fare Lacan, come odio irriducibile nei confronti della libertà dell'altro. La donna, infatti, è una delle incarnazioni più forti, anarchiche, erratiche, impossibile da misurare e da governare, di questa libertà.
Femmine, femmine, cacciate allo tabacco, lo sole è forte, buono sicca tutto, lo sole è forte, buono sicca tutto.
Il suo stesso sesso non è visibile, sfugge alla rappresentazione, è nascosto, si sottrae alla presa dell'evidenza. La loro identità, difficile da decifrare, non risponde mai a quella della divisa fallica degli uomini. Proprio per questo, le donne possono essere l'oggetto di una violenza inaudita. Possono essere aggredite, offese, maltrattate, uccise, proprio perché sfuggono a ogni tentativo di possesso, perché coincidono con la libertà.
Femmine, femmine, cacciate alle ulie, cugli tendele, fitte le scicchiate, cugli tendele, fitte le scicchiate.
L'uomo può rispondere a questa coincidenza con l'arroganza razzista e insopportabile della sopraffazione, provando in tutti i modi a cancellarla. È un disegno fallimentare che costringe a una iterazione disperata. Invece di scegliere la via dell'amore per la differenza, prende quella dell'odio rabbioso e sterilmente rivendicativo, sei mia. L'esercizio della violenza è sempre un'alternativa secca a quella della parola. Mentre la legge della parola prova a rendere giustizia della libertà dell'altro, la violenza la vorrebbe sopprimere, calpestare, ridurre al silenzio. È innanzitutto una battaglia culturale che dovremmo cominciare, magari ripensando seriamente a quello che usiamo chiamare educazione sessuale. Questa educazione non è forse innanzitutto, essenzialmente, una educazione alla legge della parola? Non dovremmo imparare dai poeti, più che dalle slide che classificano scientificamente i sessi, mostrando il funzionamento oggettivo dei loro organi? È davvero tutta lì quella che chiamiamo differenza sessuale? È davvero quello il mistero dell'amore? La battaglia culturale contro la violenza di genere non può non passare da un ripensamento dell'educazione sessuale, come educazione della sessualità al mistero dell'amore. Non dovremmo inseguire l'ideale di una sessualità normale, che la psicoanalisi ha dichiarato non esistere, ma valorizzare l'incontro tra i sessi, a prescindere dalla loro anatomia, come un incontro tra differenze. Dovremmo pensare che l'educazione alla sessualità implichi sempre una educazione al rispetto dell'alterità. Dovremmo pensare che essa sia una educazione al discorso amoroso. La domanda di amore che muove l'uno verso l'altro non deve mai essere scambiata con il sopruso che annienta la libertà, ma come un dono di libertà. Non è questa la forma più alta e intensa dell'amore, quando c'è. Amare la libertà dell'altro, amare la sua differenza inassimilabile, di cui la donna è il simbolo. Per questo Lacan affermava che si ama, quando si ama, sempre e solo una donna. Per questa ragione amare, dovremmo sempre aggiungere, contempla il rischio della caduta e dell'abbandono. È sempre una esposizione rischiosa all'altro, che ci rende tutti più indifesi e più femminili. Ci esponiamo senza riserve alla libertà dell'altro, che ha sempre, in ogni momento, il diritto di scegliere se rinnovare o interrompere il patto che ci unisce. Ed è, come sappiamo, di fronte a questo diritto del discorso amoroso che la violenza dei maschi può scagliarsi come una freccia avvelenata contro il corpo delle donne. Colpire, sfregiare, mutilare, straziare, per ribadire una proprietà che non esiste. Per coloro che vivono senza educazione alla legge della parola, la libertà della donna non è sopportabile se non è imprigionata. Nemmeno per le donne è facile abitare quell'alterità che esse portano con sé. La donna che rifiuta inconsciamente la propria femminilità può credere che si possa essere una donna solo consegnandosi passivamente a un uomo, magari seguendo l'esempio sacrificale delle proprie madri. È però del tutto evidente che si tratta di una atroce illusione. Nessun uomo sa cosa sia una donna. Ecco allora consumarsi il terribile equivoco. Lei si consegna nelle mani dell'uomo per essere una donna, ma si ritrova a essere ridotta a corpo cosa, corpo strumento. È una lezione disturbante che l'esperienza clinica può confermare. La violenza porta con sé una seduzione silente, che in alcune donne può nutrire l'illusione fatale che avere un padrone possa sollevarle dal difficile compito di abitare la libertà radicale della femminilità. Ma tutto questo non deve scaricare in nessun modo sulle donne la responsabilità, che grava solo su coloro che scelgono la via della violenza al posto di quella della parola. Questa scelta è sempre colpevole. Preferisce il dominio cieco al rischio dell'esposizione, l'affermazione autarchica del proprio io al suo decentramento, la potenza narcisistica del fallo, sempre un po' idiota, secondo Lacan, all'incontro con l'alterità di un corpo, come quello femminile, fatto di segreti. Se l'amore è sempre un salto nel vuoto, è perché esso implica la rinuncia a rendere l'altro una nostra proprietà, la rinuncia alla violenza come soluzione impossibile del problema della libertà.
Quando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.